ci dia il Signore di vivere in quell'amore che spinse Gesù a dare la vita per tutti. E preghiamo anche, come ci indica la liturgia in questi giorni, per coloro che si preparano al battesimo in tutte le chiese.
Se, dal secondo libro delle cronache, capitolo 34, dal versetto 22 al termine. Che Elchia, insieme con coloro che il re aveva designato, si recò dalla profetessa Culda, moglie di Sallum, figlio di Tocat, figlio di Casra, custode delle vesti, la quale abitava nel secondo quartiere di Gerusalemme. Le parlarono in tal senso, ed ella rispose loro: «Così dice il Signore Dio di Israele, riferite all'uomo che vi ha inviati da me, così dice il Signore, ecco io farò venire una sciagura su questo luogo e sui suoi abitanti, tutte le maledizioni scritte nel libro letto davanti al re di Giuda, perché hanno abbandonato me e hanno bruciato incenso ad altri dei per provocarmi a sdegno con tutte le opere delle loro mani. La mia collera si riverserà contro questo luogo e non si spegnerà. Al re di Giuda che vi ha inviati a consultare il Signore riferirete questo. Così dice il Signore Dio di Israele: quanto alle parole che hai udito, poiché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti a Dio all'udire le sue parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti, poiché ti sei umiliato davanti a me, ti sei stracciato le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ho ascoltato, oracolo del Signore. Ecco, io ti riunirò ai tuoi padri, e sarai loro riunito nel tuo sepolcro in pace, e i tuoi occhi non vedranno tutta la sciagura che io farò venire su questo luogo e sui suoi abitanti. Quelli riferirono il messaggio al re. Allora il re mandò a radunare tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme. Il re salì al tempio. Erano con lui tutti gli uomini di Giuda, gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti, i leviti e tutto il popolo, dal più grande al più piccolo. Lesse alla loro presenza tutte le parole del libro dell'alleanza trovato nel tempio del Signore. Il re, in piedi presso la colonna, concluse l'alleanza davanti al Signore per seguire il Signore e osservare i suoi comandi, le istruzioni e le leggi con tutto il suo cuore e con tutta la sua anima, per mettere in pratica le parole dell'alleanza scritte in quel libro. Fece impegnare quanti si trovavano a Gerusalemme e in Beniamino. Gli abitanti di Gerusalemme agirono secondo l'alleanza di Dio, Dio dei loro padri. Giosia rimosse tutti gli abomini da tutti i territori appartenenti agli israeliti. Costrinse quanti si trovavano in Israele a servire il Signore loro Dio. Finché egli visse, non desistettero da seguire il Signore, Dio dei loro padri. Parola di Dio.
Ecco il libro delle cronache che ci ha descritto sino a questo momento la vita di un grande re come Giosia, che seppe tornare e far ritornare Israele al Signore. E ce lo ha descritto nelle varie tappe della sua vita. Questo è il modo in cui il cronista ordina la parte che riguarda Giosia, E difatti abbiamo già visto questo, siamo giungiamo alla conseguenza della scoperta del libro della Torah, che per il cronista provoca due conseguenze molto importanti. Uno è il patto rinnovato e poi si vedrà la Pasqua. E guardiamo insieme il brano di oggi.
Io vorrei capire meglio la posizione del cronista rispetto a Ezechia e a Giosia. Mi sembra che ci sia in lui una preferenza per Ezechia, al quale dedica 4 capitoli, meno per Giosia, che invece a me pare era più grande di tutti quelli che l'hanno preceduto. E del resto l'elogio che se ne fa lo dimostra. Non ha deviato un istante dalla sequela del Signore, ha portato Israele a seguirlo, per cui si dice che finché visse lui il popolo fu fedele al Signore. È una figura meravigliosa, anche quando gli viene riferito dalla profetessa che piomberà sul popolo una disgrazia terribile, ma che lui invece morirà in pace proprio perché si è stracciato le vesti, ha pianto e ha ricondotto tutti alla fedeltà del Signore. Non è che lui se ne rallegri, o non dica come Ezechia: beh, meno male che non capiterà nella mia vita, se è vero che questo versetto appartiene veramente al cronista. Invece si affretta subito a portare avanti il disegno di restaurazione e di fedeltà al Signore fino in fondo. Ecco, mi pare davvero il più grande dei re. Ecco.
Faccio due brevissime considerazioni. Una, perché la profetessa non si è fatta viva prima? Ho pensato che comunque il Signore bisogna volerlo ascoltare, bisogna volerlo consultare. Ci sono profeti che sorgono da soli, ma più spesso i profeti sono consultati. Il re deve volerlo, deve voler ascoltare la voce di Dio. E la seconda considerazione è questa: poiché ti sei umiliato davanti a me, ecco, io ti riunirò con i tuoi padri e sarai deposto nel tuo sepolcro in pace. Sembra sottintendere che la sua morte sarà una morte pacifica, invece Giosia non muore di morte pacifica. È il re giusto che muore in battaglia, tanto che il lamento su di lui diventerà quasi il simbolo del lamento per antonomasia, il lamento più grande di tutti, ripreso da Zaccaria: ne faranno lutto come un figlio unico, in quel giorno sarà grande il lamento di Gerusalemme come il lamento di Adad Rimmon nella pianura di Megiddo, e forse anche fino alla catastrofe dell'Apocalisse del monte di Megiddo. Secondo alcune interpretazioni, Armageddon sarebbe questo, sarebbe la morte del re giusto, quando tutti si chiedono perché il re che fa la giustizia, perché il re che fa la giustizia muore, perché è colpito.
Anche per rimanere su questo problema, anch'io penso che la profezia come si conclude e poi però quella che sarà la morte di Giosia stupiscono, però appunto io sommavo questo elemento qua, cioè la profezia che dice: poiché sei stato fedele, ti sei umiliato, morirai in pace.
E l'interpretazione che, dato che poi muore in battaglia, mi verrebbe spontanea appunto di dire questa morte in pace è perché l'ira del Signore non è, sarà sospesa ancora nei suoi giorni, non tutta la vera sciagura non la vedrà, non sarà preso dentro alla devastazione del Tempio. Questa necessità, insomma, di comprendere l'oracolo in questi termini qua, visto com'è la sua storia, e la univo anche all'altro elemento, cioè c'è una profezia che dice l'ira di Dio. Perché hanno abbandonato me, hanno bruciato incenso, perché insomma il peccato è stato troppo grande. E però immediatamente dopo, quando il versetto 28 dice che riferirono il messaggio al re, il 29 dice che mandò a radunare tutti gli anziani di Gerusalemme, poi sarà il tempio, e poi insomma nasce questa grande liturgia del rinnovamento dell'alleanza. E poi dopo fece, rimosse gli abomini e costrinse al servizio di Dio. Cioè la risposta di Giosia alla profezia è un estremo tentativo di ripristinare l'alleanza. E lo collego alla questione precedente, perché mi pare che questo atto qua non sia un atto inutile. Il decreto di Dio ormai c'era di ira, e qualsiasi cosa sia stata la risposta di Giosia, questo decreto si attuerà. Mi pare che il testo voglia dire che effettivamente Giosia, per la sua umiliazione, e insieme a Giosia il popolo che lui riesce a trascinare con sé rinnovando l'alleanza, fermano quel decreto, diciamo. L'ira di Dio non li punisce, perché loro riescono a umiliarsi, Giosia in cima e il popolo che lui trascina con la liturgia e l'impegno a osservare i comandi. Però dice l'ultimo versetto: finché egli visse non desistettero dal seguire il Signore. Cioè nel momento in cui invece poi il popolo non riuscirà a reggere questa fedeltà, allora la porta del castigo ci sarà. Cioè, voglio dire questo, che non mi pare che il castigo c'è indipendentemente ormai che il popolo sia fedele o no. Non è vero, ancora c'è lo spazio della fedeltà, e se il popolo riesce a essere fedele il castigo è sospeso, se però desisterà l'ira incombe.
Un altro piccolo squarcio, piccolissimo, su questa questione. Il commento che noi seguiamo invece unisce questa profezia ad altre. La più famosa, che l'unica che adesso riesco a citare al volo, è quella del profeta Giona, in cui dice: non sempre la profezia si avvera, non sempre, perché la profezia è il volere di Dio, ma il volere di Dio sta in rete, si direbbe adesso, anche con l'azione dell'uomo, per cui la profetessa dice il vero a quel momento. Questo è il piano di Dio, la salvezza personale del giusto re Giosia, che invece viene infranta dalla disobbedienza, perché non sa riconoscere la profezia di Necao, e quindi questo sposterebbe il realizzarsi di quanto ha detto la profetessa. Lo metto lì perché è una voce.
Ma A me sembra, cioè ho sentito molto forte il versetto 25 che dice che appunto Dio si è acceso il mio sdegno contro questo luogo e non si spegnerà. E poi dice, direte all'uomo che vi ha mandato, ho ascoltato le tue parole perché il tuo cuore si è intenerito, si è convertito, si è umiliato davanti a me nell'ascoltare le mie parole dette contro questo luogo. Questa parola qui, duplice, da un lato lo sdegno non si spegnerà, dall'altro ho ascoltato le tue parole, mi hanno riecheggiato in modo molto forte la lettera agli ebrei riguardo a Gesù, il capitolo 5, in cui si dice che Gesù nei giorni della sua carne elevò pianti e lacrime e grida a colui che poteva salvarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà. E evidentemente io così ho sentito molto questo re, l'ultimo re giusto, molto in figura del re giusto che paga per i peccatori, paga per il suo popolo, e quindi come proprio come una figura profetica che è esaudito, ma esaudito pagando di persona.
Bisogna concludere, penso. C'è la consultazione del profeta. Si chiedono i commentatori perché non è andato, per esempio, non ha mandato da Geremia, il quale pestava le strade di Gerusalemme in quel tempo, anche se era abbastanza giovane, ma poi non c'era solo Geremia, c'erano anche altri profeti, quindi le varie risposte, è chiaro che il testo non lo dice. È presentata in modo molto, molto positivo, molto solenne questa profetessa, si dice il padre, il nonno, eccetera, doveva essere famiglia molto importante, Hulda, che vuol dire, sapete cosa vuol dire in ebraico? Hulda, Holed, vuol dire talpa, comunque è un nome. Questa profetessa importante che sembra confermare quello che dice la Torah, si va dal profeta per sapere cosa succederà e cosa si deve fare, e nel versetto 21 difatti lui lo manda a consultare per sé e per il popolo, e difatti la risposta è duplice, per Israele e per il re. Ecco, cioè l'avete già sottolineato, io credo che qui ci sia la sorpresa che di fronte alla sentenza, che è presentata come una decisione già presa da Dio, Giosia pensa che Dio può cambiare idea, e questa è una cosa immensa, e questo è il modo, io lo sento così, mi sembra che sia. Questo è il modo di interpretare la sentenza di Dio. Quando la sentenza di Dio, il giudizio di Dio appare come definitivo, deciso, diciamo, la risposta non è allora non c'è niente da fare, perché Dio può cambiare anche la decisione più definitiva quando è negativa. Quando si tratta cioè del giudizio, Dio può sempre cambiare, perché il Dio di Israele si pente del male che minaccia, come non si pente mai invece delle promesse che fa di bene. E questa è la grandezza del Dio di Israele, che si pente anche lui e torna indietro, può tornare indietro, e mi sembra che sia questo il senso qui. Lui rinnova il patto, completa la purificazione di tutta la terra riunisse per così dire tutto Israele, cioè il resto poi delle tribù del nord, eccetera, nel culto del Signore, e per la certezza che il credente deve avere, che Dio può sempre cambiare. Anche quello che può sembrare già deciso, quando è un giudizio, se la conversione è in grado di cambiare Dio. E Dio reagisce col giudizio, ma se c'è la conversione, torna sui suoi passi. Mi sembra una cosa immensa questa. Poi il fatto che non sarà così non significa che questo non sia vero, perché solo così si spiega l'azione di Giosia, che è presentata in modo esemplare qui, no? È un esempio, solo così si spiega, cioè di fronte alla sentenza del giudizio di Dio c'è da rinnovare in modo ancora più, con maggiore zelo, la conversione.
Thank you.